All'età di 15-16 anni circa ho avuto il mio primo impatto con la parola di Dio e mi ricordo che quei tempi passavo veramente tanto tempo nel leggerla perché trovavo dentro della parola di Dio quella forza, quella speranza che avevo bisogno in quel periodo quel periodo di adolescenza in cui io cercavo la mia identità. E già da allora Dio mi stava chiamando al ravvedimento. Anche dopo che mi sono convertito, o meglio, dopo che Dio mi ha salvato, posso dire che ho avuto ancora quel zelo per la parola. Però mi sono accorto che ci si tende, ad entrare in una routine spirituale e fare delle cose più che altro per abitudine che per quel zelo che si può avere all'inizio della conversione. Questo, ovviamente, secondo la parola di Dio, non dovrebbe essere così. Perché il nostro amore per Dio dovrebbe andare crescendo. Noi siamo paragonati dalla parola di Dio come la sposa di Cristo. E la stessa parola di Dio ci dice di crescere, nel nostro amore verso Dio. E ovviamente anche se guardiamo nella famiglia come marito e moglie, anche in questo noi dovremmo crescere, nell'amore verso il nostro coniuge. C'è un detto che ovviamente ben intenzionato, però qualche correttura io gli darei, perché si dice che amore, io ti amo come nel primo giorno in cui io ti ho conosciuto. Come ho detto prima, è ben pensato che insomma questo mostri quanto il marito ama la moglie. Però per noi mariti vorrei dire che noi dovremmo amare le nostre moglie di più, sempre di più. E uguale dovrebbe essere anche nel nostro rapporto con il Signore. Nel libro di Apocalisse, al capitolo 2, quando vengono scritte quelle varie lettere alle varie chiese, e quando viene scritta la lettera alla chiesa di Efeso, ci vengono dette tante belle cose riguardo a questa chiesa, ma al versetto 4 del capitolo 2 di Apocalisse ci dice: "Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore." Cioè, voi non avete più quel calore per la parola nel servire il Signore. E questo penso purtroppo sia il problema di tanti credenti che o che, che strada facendo o che entrano, in un tipo di tradizione cristiana e si fanno le cose come per abitudine o che alcuni pensano che una volta salvati non c'è più bisogno di sottomettersi alla parola di Dio. E oggi Giacomo, attraverso la parola di Dio, ci ricorda che come credenti noi abbiamo bisogno di continuo della parola di Dio per la nostra santificazione. E oggi il messaggio di oggi ci inviterà a rispondere alla domanda come ricevere la parola di Dio. E a questa domanda avremo due risposte, e cioè ricevere la parola con un atteggiamento da adottare e ricevere la parola con un'azione da compiere. E nel rispetto per la parola di Dio vi invito che ci possiamo alzare in piedi e diamo ascolto alla lettura della parola. In Giacomo capitolo 1, versetti 19 a 21. Giacomo, capitolo 1, versetti 19 a 21, e dice così: Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le vostre anime. Padre Onnipotente, ancora una volta vogliamo ringraziarti per il Dio grande che tu sei. E anche questa mattina, Signore, vogliamo chiedere la tua guida nel comprendere ciò che tu hai da dirci anche questa mattina. E Signore, ti chiedo che tu ci possa illuminare i nostri cuori e le nostre menti, affinché possiamo comprendere ciò che tu oggi hai da dirci, e più che altro che tu ci possa aiutare a mettere in pratica ciò che noi impareremo. Te lo chiediamo nel tuo nome. Amen. Possiamo accomodarci. Come vedrete, questo messaggio e il prossimo hanno lo stesso argomento, e cioè la parola. La differenza è che oggi vedremo come ricevere la parola, come abbiamo detto prima. Il prossimo messaggio ci inviterà a mettere in pratica la parola che abbiamo ricevuta. Sapete, nella predicazione espositiva di un'epistola, la soddisfazione che si può avere è che si può notare, diciamo, il filo conduttore del passo che del brano che si studia, e spesso il messaggio che viene predicato ha sempre, diciamo, le radici nel suo contesto. Anche se a volte l'autore del libro magari cambia a volte l'argomento, lui resta sempre ancorato nel contesto. Se ricordate la volta scorsa, nel messaggio precedente, abbiamo parlato abbiamo visto che Dio è la fonte della nostra salvezza. E oggi il nostro messaggio si ancora in questo punto dell'altro messaggio, e vedremo una cosa che, diciamo, vedremo praticamente il versetto 18 che l'avevamo letto l'altra volta a questo riguardo, che dice: Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità. Quindi possiamo dire che la nostra vita spirituale è generata dalla parola di Dio. Questa non è una frase detta a caso, ma è la realtà, e come tale deve avere dei risvolti concreti e visibili nella nostra vita. Essere generati mediante la parola vuol dire che questa parola, diciamo, fa parte dell'intero nostro essere. Uno dei cinque sola della riforma protestante era sola scrittura, che è considerato, diciamo, nel mondo evangelico come il canone, cioè l'unica autorità in materia di fede e condotta. E Giacomo, guidato dallo Spirito Santo, va ancora di più in profondità, perché dice che questa parola che è stata piantata in noi non è soltanto un libro da sfogliare ogni tanto, oppure peggio ancora un libro da tenere nello scaffale delle nostre librerie, ma come dice versetto 21, che l'abbiamo appena letto, che dice che questa parola è stata piantata in noi. Questo è molto profondo, perché il seme che è piantato deve portare inevitabilmente del frutto. E il frutto che a noi viene richiesto di portare è quel segno, diciamo, visibile che la rigenerazione, la, diciamo, la salvezza o la rigenerazione di, quale, di cui sta parlando Giacomo nel versetto 18, nello suo contesto, è avvenuta nella vita del credente. E non importa se questo, diciamo, se questo frutto ha come valore 30, 60 oppure 100, come Gesù Cristo parla nella parabola del seminatore, però il minimo di frutto si deve vedere nella vita tua. Ovviamente questo dovremmo stare attenti di non puntare sul minimo del frutto, perché il Signore sa benissimo la nostra, diciamo, il nostro potenziale, la nostra capacità. Una cosa che è molto strana è che nelle cose, diciamo, terrene, nelle nostre faccende, nelle cose che a noi ci interessano, puntiamo spesso sul massimo. E allora, perché, diciamo, sulla vita spirituale, nella vita spirituale dovremmo puntare sul minimo? Giacomo parlerà ancora della messa in pratica della parola anche nel messaggio prossimo, e anche nel capitolo 2 lui dirà che la fede senza opere è morta. All'inizio abbiamo detto che oggi risponderemo alla domanda: come ricevere la parola? Forse ci sembrerà strano perché oggi dovremmo rispondere a questa domanda, perché la reazione ovvia sarebbe che questo messaggio dovrebbe essere predicato, oppure questo tema dovrebbe essere predicato, diciamo, quando si fa, diciamo, le campagne evangelistiche per i non credenti. Però ricordiamoci che Giacomo scrive a dei credenti, e perciò anche noi oggi siamo chiamati a ricevere la parola con lo scopo di vivere la nostra fede in modo pratico e di crescere nella santificazione. E la prima risposta in tal senso è ricevere la parola con un atteggiamento da adottare. Rileggiamo i versetti 19 e 20. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Il versetto 19 inizia con la parola perciò, che ormai io penso che siamo già abituati, che ogni volta che incontriamo questa parola i nostri sguardi sono rivolti al contesto. Visto che, diciamo, siamo generati mediante la parola, come abbiamo visto il contesto nel versetto 18, dobbiamo ricevere la parola con un atteggiamento da adottare. Quindi, come ho detto prima, il contesto è molto importante in ogni passo, perché dal contesto spesso noi abbiamo, diciamo, quel spunto per il messaggio che si predica. E il primo elemento che, diciamo, abbiamo da adottare qui, Giacomo ci dice che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, e vorrei che ci soffermiamo per un attimo a vedere il tono con il quale Giacomo, diciamo, trasmette questo insegnamento, perché se vedete lui dice fratelli miei carissimi. E come un leader spirituale, Giacomo sapeva che lui, per poter essere, diciamo, ascoltato meglio, o meglio, affinché la parola di Dio possa essere, diciamo, messa in pratica in modo più, diciamo, in modo migliore, aveva bisogno che, diciamo, non soltanto di toccare, di insegnarli, oppure di avere a che fare con il loro, diciamo, il loro ragionamento, ma voleva raggiungere anche il loro cuore, sapendo che una persona quando è convinta dell'amore mostrato, diciamo, da colui che, diciamo, dà consigli, è più disposta a, diciamo, ad ascoltarlo. Ovviamente non vogliamo predicare, diciamo, il sentimentalismo, però ovviamente un pizzico, diciamo, di affezione, diciamo, nel parlare non ha fatto mai male. E come ho detto, il primo elemento che Giacomo ci dà qui è che sia ogni uomo pronto ad ascoltare, e dal contesto che abbiamo visto, questo si riferisce all'ascolto della parola di Dio. La parola tradotta con pronto, in questo senso, ha proprio questo significato di prontezza, di rapidità nell'ascoltare la parola di Dio, che ovviamente non vuol dire soltanto sentire qualcuno quando parla, ma ascoltarlo. Si dice che il fatto di ascoltare è, diciamo, un problema tipico dei mariti quando le mogli li parlano, perché c'è anche una barzelletta in questo senso che dice che la moglie e il marito vanno in una giornata con un sole splendente, vanno nel bosco, e a un certo punto si fermano su un prato verdeggiante e la moglie inizia a parlare, il marito ha tutto quello che la moglie dice sì amore, sì amore. A un certo punto questa moglie dice: ma penso che mio marito non mi sente, cioè non mi ascolta, mi sente però non mi ascolta. Allora dice: dai che allora lo metto alla prova. A un certo punto lei dice: amore, sai, dietro di te c'è un orso. A questo punto il marito risponde alla stessa maniera: sì amore. Infatti vedete come l'ascoltare e il sentire sono due cose ben diverse. Ovviamente questa è una barzelletta che rispecchia in qualche modo la realtà. Ogni credente autentico deve essere un ascoltatore e non soltanto un uditore. La domenica in chiesa tutti sentono la parola predicata, ma dovremmo ammettere che non tutti l'ascoltano per metterla in pratica. Io penso che tra altri motivi Giacomo scrive, diciamo, in questo senso, questo, diciamo, atteggiamento da adottare anche per questo motivo, perché ovviamente penso che, come adesso, anche allora ce n'erano anche dei credenti che udivano soltanto la parola, la sentivano però non la mettevano in pratica. E a questo punto ti volevo domandare sinceramente: che tipo di credente sei? Sei un tipo di credente ascoltatore oppure un tipo di credente uditore soltanto? E penso che periodicamente dovremmo farci proprio un esame di qual è il nostro atteggiamento di fronte alla parola di Dio. Come dicevo all'inizio, noi tendiamo a calare l'intensità dell'ascolto della parola di Dio. E questo perché non ci viene spontaneamente a farlo, perché va contro alla nostra natura, che è quella di disubbidienti. Il secondo elemento da adottare per ricevere la parola è che ogni uomo sia lento a parlare, visto che in questa lettera vedremo anche più avanti che Giacomo nomina, diciamo, un po' spesso, diciamo, il fatto del parlare, nomina più spesso, riferisce di più al parlare, sembra di aver incontrato, diciamo, situazioni in cui i credenti facevano uso del parlare in modo abusivo. Il filosofo di nome Epiteto di Gerapoli disse: la natura ha dotato l'uomo di una sola lingua, ma di due orecchie, affinché possiamo ascoltare gli altri il doppio di quanto parliamo. Ovviamente a questo detto io farei, diciamo, una correzione, che è Dio che ha dato a ogni uomo queste membra, non è la natura. Però, diciamo, il fatto sta che si potrebbe, diciamo, dire che è così. Noi dovremmo ascoltare il doppio gli altri di quanto noi parliamo. Anche nella parola di Dio troviamo spesso, diciamo, passi in cui la Bibbia ci mette, diciamo, in guardia a come parliamo. Per esempio, il libro di Proverbi è pieno, diciamo, di questi proverbi riguardo al parlare. E per esempio, in capitolo 29, versetto 20, dice: "Hai mai visto un uomo precipitoso nel parlare? C'è più da sperare da un stolto che da lui." Se analizziamo questo atteggiamento nel suo contesto, questo include l'idea di stare attenti a non parlare mentre qualcuno ci sta spiegando le scritture. Un avviso molto, diciamo, severo viene da parte di Gesù nel Vangelo di Matteo, al capitolo 12, versetto 36, versetto 37, che dice: "Io vi dico che di ogni parola oziosa che avremo detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato." Con questo, ovviamente, è una cosa che dovremmo mettere, diciamo, bene, diciamo, nella nostra mente, questo concetto di stare attenti in modo in cui noi parliamo, visto che il Signore Gesù viene con con un'attenzione, cioè proprio in questo senso. L'ultimo atteggiamento da adottare per ricevere la parola è che ogni uomo sia lento all'ira. John MacArthur dice: "In questo caso l'ira è la conseguenza del fatto che qualcuno parla quando non deve e non ascolta ciò che hanno anche gli altri da dire. Nel nostro contesto era da aspettarsi che alcuni credenti provavano ira nei confronti di quei fratelli che provocavano disordine nella chiesa, ma non erano disposti a confrontarli per risolvere i problemi, ma lasciavano questi sentimenti a covare sotto cenere. È proprio questo il significato della traduzione dal greco del termine ira usato qui, e non si riferisce a quell'ira esplosiva. Questo tipo di ira è molto distruttiva perché, dice ancora, è paragonata all'acido messo in un vaso che un po' alla volta corrode il vaso, fino al punto di essere sparso dappertutto, distruggendo tutto ciò che incontra. Nella parola di Dio abbiamo anche alcuni esempi di ira lecita. E vorrei che guardiamo Efesini, capitolo 4, versetto 26. Efesini capitolo 4 versetto 26 dice: "Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira." E qua voglio dire, questo tipo di ira, diciamo, l'oggetto dell'ira a cui fa riferimento Paolo non è quell'ira, diciamo, che si incontra nei conflitti personali, ma qua è un'ira, diciamo, contro il male. Perché ovviamente Paolo non voleva incitare nessuno a mostrare, diciamo, ira nei conflitti personali. E questo perché, se guardiamo più avanti, nei versetti 31 e 32, sempre del capitolo 26, lui dirà così, conclude questo capitolo così, dice: "Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Vedete, quando l'oggetto dell'ira è riferito al male, questo è consentito. Però quando si parla, diciamo, di quell'ira che, diciamo, si trova, diciamo, nei conflitti personali, il Signore dice qua, dice: perdonatevi a vicenda, perdonatevi a vicenda. Un esempio, l'esempio per eccellenza in questo senso, il Signore ci dà, diciamo, con la sua vita, perché vedremo adesso tutti questi due tipi di ira che lui, diciamo, come li ha gestiti. E vogliamo che aprire la parola di Dio in Giovanni capitolo 2, Giovanni capitolo 2, vorrei leggere dai versetti 13 al versetto 17. Giovanni 2, 13 a 17, che dice: or la Pasqua dei Giudei era vicina, e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel Tempio venditori di buoi, di pecore, di colombi e cambiamoneti seduti. Fatta quindi una frusta di cordicelle, li scacciò tutti fuori dal Tempio insieme con le pecore e i buoi, e sparpagliò il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò le tavole. E ai venditori, ai colombi disse, portate via da qui queste cose, non fate della casa del mio padre una casa di mercato. Così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: lo zelo della tua casa mi ha divorato. Vedete qual è la differenza tra questo tipo di ira e l'ira che si trova, diciamo, che l'ira, diciamo, delle persone in generale. La chiave qua è l'oggetto dell'ira. Sapete, il Signore non si è mai adirato per le ingiustizie, diciamo, subite nei conflitti personali. Se vi ricordate, quando Gesù Cristo è stato crocifisso, cosa ha detto? Padre, perdona loro che non sanno quel che fanno. E poi più avanti dirà: Padre, non tenere in conto questo loro peccato. E vedete come l'oggetto dell'ira, in questo caso, umanamente avrebbe anche acceso, diciamo, in uno quell'ira a fare come ha fatto Pietro quando i samaritani non le hanno fatto passare di là. Ha detto: Signore, lascia che diciamo che li folgori adesso sul momento. Però vedete, il Signore nelle cose che ha subito non ha espresso quest'ira. Però quando si è trattato, diciamo, della dignità di Dio, ovviamente questo, diciamo, è stata, diciamo, un tipo di ira lecita, perché la dignità di Dio è stata calpestata in piedi dagli uomini. Ora passiamo all'ultima risposta alla domanda come ricevere la parola, e cioè ricevere la parola con un'azione da compiere. Fino a qui abbiamo visto l'atteggiamento da adottare nel ricevere la parola, e cioè essere pronti ad ascoltare, lenti a parlare e lenti all'ira. E vedremo adesso in seguito che questo atteggiamento deve essere accompagnato da un'azione da compiere. Il versetto 21 leggiamo, dice: perciò deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le vostre anime. Perciò, ancora abbiamo questa parola che ci vuole dire: visto l'atteggiamento adottato, ora deposta ogni lordura di e residuo di malizia. Cioè, abbandona, passa all'azione. Il termine, diciamo, deposta dà l'idea di spogliarsi dai vestiti sporchi, cioè abbandonare il peccato. Un versetto parallelo a questo abbiamo in Geremia capitolo 4 versetto 3. Ve lo leggo io, dice: poiché così dice l'Eterno a quelli di Giuda e di Gerusalemme: disodate il vostro campo non coltivato e non seminate fra le spine. Geremia qua nel contesto di questo versetto sta chiamando il popolo al ravvedimento, e lui associa, diciamo, questo a un campo, diciamo, a un campo pieno di spine e di erbacee, e se si vuole che il seme piantato porti del frutto bisogna disodare, cioè pulirlo. È uguale anche nel mondo, nella nostra vita spirituale. Se vogliamo che la nostra vita spirituale porti del frutto, dovremmo eliminare qualsiasi impedimento di peccato. Lo stesso idea trasmette anche Gesù quando dice nel Vangelo di Luca al capitolo 9 versetto 23, dice: poi disse a tutti: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Vedete che anche Gesù, quando ci chiama a seguirlo, ci dà delle condizioni. Ci dice di rinnegare noi stessi. Rinnegare noi stessi vuol dire rinunciare a noi stessi, oppure svuotare noi stessi. Il Signore sapeva che spesso il più grande nemico nella nostra relazione con Dio siamo noi stessi. E l'incontrario, diciamo, di svuotare se stesso vuol dire essere ripieno di se stesso. E se tu vuoi seguire Cristo pieno di te stesso, allora vuol dire che tu sai tutto, tu puoi tutto, e dentro di te non c'è più posto per il Signore. Vedete, è un pericolo, diciamo, avere, diciamo, questo pensiero di essere ripieno di se stesso. Bisogna svuotare se stesso per poter, diciamo, riempirci con il Signore. Noi quando veniamo davanti al Signore dovremmo essere svuotati di noi stessi, rinnegare noi stessi, affinché noi possiamo essere riempiti da Lui. E come dice anche Paolo, dice: la parola di Dio abiti in voi copiosamente, oppure abbondantemente. E la stessa idea ci dà anche Pietro, quando dice in prima Pietro capitolo 2 versetti 1 e 2, cioè: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale, poi perché con esso cresciate per la salvezza. Un altro riferimento abbiamo in Ebrei capitolo 12 versetto 1, che dice: deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Vedete come questo concetto ci torna sia, diciamo, nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. L'idea di che prima dobbiamo, come dice Pietro, sbarazzandovi di ogni cattiveria e così via, desiderando, prima di desiderare, voi desiderate latte puro, però prima dice sbarazzatevi di questo, di questo, di questo. E poi in Ebrei dice per poter correre questa gara che ci è proposta, dice deponi ogni peso, sbarazziamoci del peccato, deponiamo ogni peccato se vogliamo poter correre come il Signore ci dice, ci vuole. Davanti a Dio non possiamo venire come ci pare. Spesso nell'evangelizzazione personale diciamo alle persone: ricevi Gesù nella tua vita e vedrai che lui cambierà la tua vita. Che è vero che Dio cambierà la nostra vita, ma dobbiamo capire che prima dobbiamo far capire alle persone che c'è un grosso problema, che la persona deve capire che ha un problema grosso, il peccato che ostacola questo. Perché se uno viene dal Signore senza aver quella coscienza che ha questo problema, rischiamo, diciamo, di avere, diciamo, nella Chiesa credenti ripieni di loro stessi. E questo ovviamente non li fa avere dentro di loro il posto anche per il Signore. Perciò non possiamo pensare che la parola che è stata piantata in noi, come dice il versetto 21, possa crescere e svilupparsi se il nostro cuore è ancora ingombro delle cose vecchie. Questa mattina il Signore ci ha ricordato che quanto sia importante ricevere la parola nel nostro cuore, ma anche se, pur essendo credenti da tanti anni, noi abbiamo bisogno continuamente della sua parola per la nostra santificazione, per la nostra crescita spirituale. E questa mattina vorrei che noi ci facciamo un autoesame a vedere qual è il nostro atteggiamento di fronte alla parola di Dio. Preghiamo. Padre Onnipotente, vogliamo ringraziarti anche questa mattina per la tua parola. Ti ringraziamo, Signore, perché tu, Signore, ti sei fatto conoscere, Signore, a noi. Tu, Signore, ci hai chiamati al ravvedimento, ma abbiamo, Signore, bisogno continuamente della tua parola per la nostra crescita spirituale, perché non basta che siamo stati salvati, ma la tua parola ci chiama continuamente a ricevere la tua parola, a metterla in pratica, affinché noi possiamo crescere nella conoscenza e nel nostro amore verso di te. Signore, ti ringraziamo per la salvezza che ce l'hai data, e Signore, vogliamo chiederti che tu ci possa aiutare ad onorarti, Signore, ad esserti riconoscenti e a esserti grati tutta la vita per questo. Ti ringraziamo nel tuo nome. Amen.
Amen.